Da tutti chi vi parla è Claudio Simeoni, della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, alcune cosette diverse stasera di quelle che abbiamo trattato oggi, perché in effetti intanto ho fatto una mancanza nella prima trasmissione. L'amico Ferdinando si sta procurando tutto l'attrezzo e tutto il necessario per fare una serata, chiamiamola così, qui a Radio Gamma 5, relativa alla presentazione del congresso mondiale delle religioni etniche. E se qualcuno ha ascoltato la nostra trasmissione ricorda che in giugno io, mia famiglia e Ferdinando e Alessandro siamo andati ad Atene a partecipare al congresso mondiale delle religioni etniche. Eravamo tutti un po' handicappati, a dire la verità, perché era necessario parlare in inglese e io non conosco l'inglese, però era mio dovere esserci, e anche Ferdinando e anche Lorenza hanno pensato che fosse il loro dovere esserci e il loro piacere di esserci, perché Atene è comunque la città culla della nostra esistenza, culla della nostra civiltà, e avevamo anche questa necessità di capire, di vedere, di parlare, di conoscere tutti quelli che sono i pagani europei che fanno capo al Vucer. Ebbene, Ferdinando in quell'occasione venne con una cinepresa, filmò tutto il filmabile possibile, e l'unica cosa che ha pianto, che ha rimpianto, fu che alla fine, alla festa finale del terzo giorno di congresso, non aveva più pellicola sufficiente per filmare la gioia dei partecipanti al congresso nell'ultimo pasto e nell'ultima cena che facemmo tutti assieme. Ebbene, Ferdinando è riuscito a mettere insieme l'intero filmato del VCER, del congresso mondiale delle ragioni etniche, di quei tre giorni in cui abbiamo presenziato al congresso, in cui abbiamo partecipato, in cui abbiamo detto quello che potevamo dire. È stato un grosso successo, un grande successo, perché abbiamo scoperto che in giro per l'Europa le persone pagane sono praticamente come noi, hanno i nostri stessi problemi, hanno le nostre stesse tensioni, hanno le nostre stesse passioni, hanno i nostri stessi intenti. E questa credo sia stata la più grande scoperta che potevamo fare. Siamo partiti da Venezia in cinque, un po' dubbiosi, non sapevamo cosa avremmo incontrato, non sapevamo cosa avremmo fatto, e siamo tornati da Atene con decine e decine di amici in Europa e con una visione complessiva di quello che sono le cose completamente diversa di quella che noi stessi pensavamo, cioè non ci immaginavamo così grande e così profonda. E l'amico Ferdinando cosa ha fatto? Si è filmato tre giorni di congresso. Ora, quei tre giorni di congresso sono stati messi in cassetta VHS, una cassetta VHS che io offrirò a tutti i partecipanti del congresso di Atene, però Ferdinando ci tiene a fare una serata in cui far vedere la cassetta a tutti. Si sta procurando gli attrezzi elettronici, diciamo così, per fare la cosa e illustrare quello che è stata la nostra missione ad Atene. Per cui penso che per i primi di ottobre sicuramente faremo questa missione, anche se i primi di ottobre sarà praticamente verso la metà di ottobre, diciamo tranquillamente la metà di ottobre più che i primi di ottobre. Comunque in ogni caso ci attrezziamo per fare questa cosa. Detto questo, c'è un'altra cosetta da dire. Oggi ho preso la decisione che in effetti i cattolici hanno superato il limite della normale umana sopportazione. Superando il limite della normale umana sopportazione, chiaramente è necessario prendere delle decisioni che io non avrei voluto prendere. Cioè, in pratica, io non avrei voluto arrivare a prendere quelle decisioni. Però diciamo così che oggi si è fissata l'idea di prendere decisioni, per cui se i cattolici vogliono il gioco duro, e per gioco duro intendo il gioco ideologico, il gioco politico, il gioco religioso, il gioco intellettuale, il gioco ideologico, perché loro hanno intenzione di distruggere, saccheggiare, annientare, stuprare questa società, io sono pronto. E siccome in questo momento non sono pronto, e siccome in questo momento, in questi 6 anni, 7 anni, che con Francesco, 8, questo è l'8° anno delle trasmissioni, che con Francesco gli abbiamo dato tutte le possibilità di agire in maniera sociale, di agire secondo i principi che questa società dettava, bene, oggi ho preso la decisione che avranno il gioco a tutto campo. Non vi dico cosa significa questo, significa soltanto, semplicemente, che io mi libero di tutti i legamenti che mi hanno impedito fino ad oggi di agire come una persona avrebbe dovuto agire. Cioè io metto in essere tutte quelle strategie per liberarmi dai legamenti che mi impedivano di agire nei confronti dei cattolici come avrei dovuto agire. Questo liberarsi dai legamenti chiaramente avrà dei tempi abbastanza lunghi, penso 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, adesso non lo so quanto, ma alla fine di quel processo i cattolici si troveranno davanti alla più grande potenza umana che loro non abbiano mai visto. Ed è una promessa, ed è un giuramento che fanno gli dèi, che gli dèi hanno fatto a me, perché io oggi ho preso una decisione che forse per i cattolici non conveniva che io prendessi, ma ciò che hanno fatto anche recentemente, anche attualmente, per esempio per le persone che hanno partecipato a Cittadella, per le persone che hanno tentato di manifestare il loro pensiero, che avevano il piacere delle cose belle da fare, beh, è di una tale ignominia e una tale vigliaccheria che i vescovi devono vergognarsi di essere dei cittadini italiani. Sono dei codardi, dei sciacalli, dei banditi e dei criminali, e come tali andranno trattati e come tali indicati. Per cui io da oggi ho preso una decisione, la decisione mi è di una sofferenza enorme. Voi non potete neanche pensare cosa significa per me prendere quella decisione. Però la situazione in cui il terrorismo cattolico mi ha messo è tale che non posso fare a meno che prendere quella decisione. Io ho contattato telefonicamente un attimo fa un amico per mettere a punto quello che è il piano, e se le cose stanno così, così le cose staranno. Per cui se qualcuno vuole divertirsi, gli preparerò su un piatto d'argento il più grande spettacolo che lui nella sua vita avrebbe mai potuto assistere. Ed è una promessa che non è fatta adesso e che la vedete domani mattina, ma la vedrete fra 7, 8 o 9 mesi. Però la decisione è stata presa oggi. Perché ve lo dico? Perché l'inizio è sempre un'aurora, è sempre un apparire della luce del giorno. tutto quello che noi facciamo è un'aurora, e l'aurora spinge sempre affinché noi scegliamo la nostra esistenza. Ebbene, Aurora è anche spietata, perché spesso ci mette in condizioni per le quali noi non ci possiamo tirare indietro, ed è questo che ha fatto con me. Bene, questo annuncio di questo spettacolo, non pensate che sia un'affermazione vuota, ha delle radici reali e delle radici ben precise. Nella trasmissione di questa sera invece, intanto vi ricordo il rito del equinozio d'autunno che terremo al Bosco Sacro di Jesolo. Vi ricordo che quel rito contiene la contemplazione che è l'unico forse, l'unica pratica di conoscenza che sia propria del paganesimo e non è di nessuna altra religione. L'uso del termine contemplazione fatto dal cristianesimo, fatto da altre cose, è solo una vera e propria presa in giro, perché quella contemplazione non contempla l'uso dei sensi, e solo i sensi sono in grado di contemplare, e solo i sensi manifestati da un corpo fisico sono in grado di contemplare. Bene, il rito del 18 settembre è il rito della contemplazione, è il rito dell'arrivo nei mondi del silenzio, è il rito che ci permette di far uscire la nostra intuizione da dentro di noi. E quando dico dentro di noi, posso parlare del cervello profondo, posso parlare del cervello di quando mio nonno era un piccolo rettile o era un unicellulare, posso parlare del cervello di tutti quei milioni di micocondri che formano il mio corpo, posso parlare del cervello che ho dentro il cuore, oppure che ho dentro lo stomaco, o il cervello che è la mia spina dorsale, ma è il modo di sentire il mondo che si trasforma in intuizione nel momento stesso in cui io affronto l'azione. Ebbene, la contemplazione ci porta a diventare uno col mondo, ci porta ad interagire noi stessi col mondo. È fatta col fuoco, cioè la contemplazione del fuoco è una delle contemplazioni più dure, più assolute che ci siano, perché oltre alla contemplazione del fuoco c'è solo la contemplazione del fulmine. Non credo che ci sia un altro livello di contemplazione con un oggetto del mondo che sia tanto più potente quanto la contemplazione del fuoco. E questo farà parte del rito del 18 settembre, sabato 18 settembre, che terremo presso il Bosco Sacro. Bene, stasera andiamo avanti un pochino per quanto potremo, visto la mia digressione oggi, relativamente allo svelamento dei misteri di Eleusi e all'inno omerico a Demetra. Dice Omero, e premurosamente esortò la saggia Persefone, torna Persefone presso tua madre dall'oscuro peplo, ma serba nel petto l'animo e il cuore sereni, e non rattristarti troppo oltre ogni misura. Non sarò per te uno sposo indegno al cospetto degli immortali, io che sono il fratello del padre Zeus, e quando sarai qua giù regnerai su tutti gli esseri che vivono e si muovono. E questo, mi fermo un attimo, questo è Ade che parla a Persefone. Ade è stato convinto da Mercurio a far uscire Persefone dall'Ade, a riportarla alla luce. E allora Ade sta parlando a Persefone, scusate. E quando sarai qua giù, regnerai su tutti gli esseri che vivono e vi muovono, e avrai fra gli immortali gli onori più grandi. Per sempre ci sarà un castigo per coloro che ti offendono. Quelli che non placheranno con offerte il tuo animo, celebrando in conformità e in obbedienza all'ordine divino i sacri riti e offrendoti i doni dovuti. Così egli diceva. Si rallegrò la saggia Persefone e subito balzò in piedi, pieni di gioia. Egli, tuttavia, le diede da mangiare il seme del melograno, dolce come il miele, furtivamente guardandosi attorno, affinché ella non rimanesse per sempre lassù con la veneranda Demetra dell'oscuro peplo. il commento è: Ade ricompone la contraddizione, l'iniziato ricompone la contraddizione. Così Ade risolve la contraddizione che la sua azione ha messo in atto cogliendo il risultato della sua strategia. I soggetti che concorrono a formare il futuro devono ritrovare il loro equilibrio. Ognuno deve riprendere il proprio posto nello sviluppo del cammino della vita. Persefone non è più solo colei che raccoglie i fiori, ma è la signora che genera la vita nell'Ade. I figli di Era che germineranno e cresceranno nell'oscuro prima di sgorgare alla luce. Persefone non è più solo figlia della crescita, ma è crescita essa stessa, signora di tutti gli esseri che germinano in uova o in uteri e che spingono per nascere. Come riporta Clemente una citazione da Eraclito: per le anime è morte diventare acqua, e per l'acqua è morte diventare terra, ma dalla terra nasce l'acqua e dall'acqua nasce l'anima. La risoluzione delle contraddizioni deve accontentare tutti i partecipanti, perché in questo modo tutti i partecipanti continueranno a costruire i futuri progetti. Il discorso che Ade fa a Persefone è estremamente profondo e manifesta l'intento del suo progetto, un intento che non ha nulla di distruttivo, ma è funzionale alla vita. Persefone deve scegliere di rimanere nell'Ade, e la sua scelta è costruita mediante il gioco dell'azione e della rappresentazione. Il seme di melograno che Ade dà a Persefone è il patto che viene sigillato. Con quel seme Persefone può continuare ad alimentare la crescita nel profondo e nello stesso tempo può dire a sua madre che Ade è stato così astuto da legarla a sé. Persefone mangia il seme, ma prima aveva ascoltato con gioia il discorso che Ade le fece. Quel seme di melograno, l'uno di molti, è la soluzione di ogni contraddizione, dice Ade. Io ho lasciato andare Persefone, ma grande è il mio amore. Che ho fatto quanto potevo per legarla a me? Chi può condannarlo? Dice Persefone. Io volevo correre da te, madre, ma Ade mi ha dato un seme di melograno. Me lo ha dato proprio con l'inganno. Non ci posso fare niente. Dice Demetra, se hai mangiato qualche cosa nell'oscuro, le leggi, le regole a cui nemmeno gli dèi possono derogare impongono. Un unico, piccolo seme di melograno. Il seme del melograno è l'iniziato. È sufficiente un iniziato per gettare le basi e costruire il futuro. Quando il futuro è incerto e le contraddizioni avvolgono il presente, è sufficiente un iniziato che sia in sintonia con gli dèi per ricondurre le forze della vita all'armonia. Quando, nei dibattiti di stregoneria, abbiamo parlato dell'arte dell'agguato, in stregoneria si è detto che l'arte ha successo quando il soggetto a cui l'abbiamo organizzato sceglie in armonia col nostro intento. Diventa arte quando nel praticare l'agguato il nostro intento è legato al tempo che ci viene incontro, è legato a costruire il futuro. Ade ce ne ha dato un esempio, la sua intelligenza, le sue passioni, i suoi intenti, i suoi desideri erano in armonia con le passioni, gli intenti e i desideri del mondo in cui viveva e in cui agiva. Ogni iniziato sappia che legando i propri desideri e le proprie passioni al tempo che viene incontro si può agire in armonia con i desideri e gli intenti del mondo in cui si vive, anche quando si devono fare scelte molto dure. E continua Omero. E davanti al carro d'oro i cavalli mortali fecero preparare il signore di molti uomini, Aidoneo. Ella salì sul carro e al suo fianco il possente uccisore di Argo, prendendo nelle mani la briglia e la sferza, lo guidava fuori dalla reggia Volentieri i cavalli si alzarono in volo, velocemente percorsero la lunga via, nel mare, nelle acque dei fiumi, nelle valli erbose frenavano l'impeto dei cavalli immortali, nelle montagne, più in alto di esse, muovendo, solcavano le dense nubi, e dopo averli condotti laddove dimora Demetra, la bella corona, li fece fermare davanti al tempio odoroso d'incenso. La dea, scorgendo sua figlia, si slanciò, simile ad una menade, sul monte ombroso di Selve. A sua volta Persefone, quando vide il bel volto di sua madre, lasciando il carro e i cavalli, scese di corsa e le gettò le braccia al collo, stringendosi a lei. Ma ben presto, mentre ancora la dea teneva la figlia fra le braccia, il suo cuore intuiva un inganno e fu presa da cupo terrore. Il nuovo equilibrio al commento si sta formando. Ade lascia partire Persefone, ormai legata a lui. Persefone è diventata autonoma sia da lui che da Demetra. È una persona che vive in sé e per sé. Questo è l'inganno che Demetra intuiva. La sua figlia era diventata una donna che sa scegliere e che sa scegliere scegliendo di non far del male a Demetra nel scegliere. Tutto il mondo gioisce per la soluzione delle contraddizioni e per le premesse che le soluzioni delle contraddizioni pone al fine di costruire il futuro. Così il possente Hermes conduce i cavalli che volentieri si gettano nella folle corsa, tanto che Hermes deve frenare l'impeto. Demetra conosce le regole, dice l'innomerico, e interrompendo gli abbracci subito le domandava: figlia, mentre eri laggiù non hai mangiato certo alcun cibo? Parla, non celarmi nulla, affinché io lo sappia con te. Così infatti, ritornando dall'abborrito Ade, con me e col padre Croninte dalle nere nubi potrai abitare, onorata da tutti gli immortali. Se invece hai mangiato, scendendo di nuovo nelle profondità della terra, lì abiterai ogni anno per una delle tre stagioni, le altre due con me e con gli altri immortali. Ogni volta che la terra si coprirà di fiori odorosi multicolori della primavera, allora da tenebra densa tu sorgerai di nuovo, meraviglioso prodigio per gli dei e per gli uomini mortali. E con quale insidia ti ingannò il possente Dio che molti uomini accoglie? Il commento: quando eri laggiù hai scelto? Chiede Demetra. Perché la tua scelta stabilisce le condizioni di vita, e le condizioni di vita sono quelle che tu hai scelto. Nel chiedere, Demetra legge le condizioni, le regole cui la scelta soggettiva costringe a sottostare. Ed è un insegnamento per l'iniziato. Quando un iniziato sceglie, ha accettato di sottostare a delle regole che la sua scelta ha posto. Nessuno ti chiese di andare a vivere in quel paese straniero, ma dal momento che lo hai fatto, sii sottomesso alle sue leggi. Nessuno ti chiese di assumere quel cibo, ma dal momento che lo hai fatto, accetta le modificazioni che quel cibo ha prodotto in te. Nessuno ti chiese di amare quella donna o quell'uomo, ma dal momento che l'amore ha travolto le tue emozioni, prendi atto delle modificazioni che questa ha prodotto. Ogni volta che gli esseri fanno un'azione, questa azione li sottrae a regole vecchie e li sottopone a regole nuove, regole che vengono accettate una volta che si è compiuta la scelta. Che l'iniziato, prima di scegliere, sia consapevole del mondo delle regole cui si sottometterà e soppesi cosa gli convenga accettare e cosa gli conviene lasciare, cosa mantenere e cosa variare. Perché una volta che nella propria vita un iniziato ha introdotto una variazione, non potrà più tornare indietro, ma da quella variazione prodotta dovrà incominciare a guardare il futuro e, se si accorgerà che non ha scelto per il meglio, comunque da quella variazione dovrà iniziare per modificare quanto egli stesso ha modificato. Non è difficile dire vivere strategicamente. Una volta sbagliata la scelta della propria oggettività, l'errore resta. quanto consideriamo l'errore, diventa la base per le strategie per l'uscita dall'errore. Non esiste ritorno. Così da quando le antiche religioni vennero distrutte dall'arrivo del cristianesimo, non è più possibile ritornare alle antiche religioni. Gli iniziati che consentirono la sconfitta delle antiche religioni erano consci di questo. È necessario guardare avanti, costruire la strategia d'uscita dall'orrore, ben sapendo che l'antico sentire religioso assume connotati diversi dopo essere stato sciacquato nell'orrore del monoteismo. Così Demetra legge le condizioni nelle quali la figlia dovrà vivere e progettare se stessa a seconda delle scelte che fece. Ade la ingannò? Lei vuole essere ingannata da Ade? Ade non l'ingannò e lei scelse? Vedremo che i miti giocheranno molto sulle intenzioni di Persefone e Ade, a seconda di cosa il racconto vuole mettere in rilievo dal punto di vista di chi lo scrive. Ma nel discorso di Demetra questo non interessa. Demetra elenca le regole e le condizioni in cui la figlia dovrà operare per costruire il proprio futuro. Così ogni iniziato sappia che ogni scelta apre un cammino e ne chiude altri, non solo per se stesso, ma per l'intero mondo nel quale vive. Sappia l'iniziato che le sue scelte possono essere gloriose o miserabili, non solo nel momento in cui vengono fatte, ma per tutti i processi di adattamento che il mondo metterà in atto per le scelte che egli ha fatto. Così Persefone scelse, Demetra scelse, Ade scelse, Zeus scelse, e da allora la vita germinò nel cuore della terra, negli uteri e nelle uova, per venire alla luce e respirare Zeus ad ogni morte e ad ogni rinascita. Scrive Omero. A lei rispondeva la bella Persefone: «Certo, madre, io tutto ti narrerò sinceramente. Quando a me venne Hermes il corridore, messaggero veloce da parte del padre Cronide e degli altri dei progenie del cielo, a dirmi di risalire dall'Erebo affinché, rivedendomi con i tuoi occhi, tu ponessi fine al rancore e all'ira inesorabile contro gli immortali, al vederlo io balzai in piedi, piena di gioia, ma Ade, insidiosamente, mi porse il seme del melograno, cibo dolce come il miele, e contro la mia volontà, con la forza, mi costrinse a mangiarlo. Come poi egli mi abbia rapito, secondo la ferma decisione del Cronide, mio padre, e sia fuggito portandomi nelle profondità della terra, io ti dirò e ti narrerò tutto, come mi chiedi. Noi tutte, sull'incantevole prato, Leucippe, Fainò, ed Eletra, Iante, Melite, Iacche, Rodeia, Calliroe, Mellobosi, Tiche, Ochiroe, dal roseo volto, Criseide, Ianeira, Caste, Admete, Rodope, Pluto e la graziosa Calipso, Estige, Urania, e l'amabile Calaxur, Saura, e Pallade che suscita le battaglie, Artemide sedatrice. Giocavamo, raccoglievamo con le nostre mani fiori stupendi, il delicato croco e insieme le iridi e il giacinto, corolle di rose, gigli, prodigiosi a vedersi, e il narciso che l'ampia terra generava come il croco. Io dunque lo coglievo, pieno di gioia, ma la terra del profondo si aprì e ne balzò fuori il possente Dio che molti uomini accoglie, e mi portò via sotto la terra nel carro d'oro, mentre gli resistevo, levavo alte grida. Tutto il mio dolore io ti ho sinceramente narrato. Così allora, per l'intero giorno, concordi nei sentimenti, in mille modi confortavano l'una all'altra lo spirito e il cuore, manifestando il proprio affetto, e i loro cuori si liberarono dall'angoscia, e l'una all'altra dava gioia e la riceveva. Commento. Ho scelto, dice Persefone alla madre, ho scelto, ma non voglio evitarti il dolore che la mia scelta ti può provocare. Avrei voluto essere con te, ma ho scelto. Le circostanze mi hanno indotto a scegliere. Madre, sono diventata una donna. Sono diventata portatrice di divenire proprio per il fatto di essere tua figlia. Madre, sono una donna, non una ragazza. Madre, mi devo trovare il terreno. la famiglia nella quale esprimere ciò che sono. Non io scelsi il crescere e il divenire, ma io crebbi e divenni. Non ci sono colpe da imputare, né danni per i quali chiedere un risarcimento, ma c'è un mondo che si trasforma e delle sue trasformazioni noi siamo parte. È un segnamento fondamentale per gli iniziati di Eleusi. Non io scelsi il cielo sotto il quale germinare, né scelsi la catena del DNA che portò in essere ciò che io sono, ma proprio perché io sono ciò che io sono, all'interno di queste determinazioni debbo costruire il mio futuro o essere partecipe alla costruzione del futuro. Io ero felice quando Hermes venne a prendermi affinché io risalissi in superficie per riabbracciarti, ma ho fatto la scelta mangiando quel chicco di melograno, dolce come il miele. Quel chicco di melograno io ho mangiato affinché gli esseri germinassero nelle profondità dell'oscuro e venendo alla luce potessero abbracciarti. Fu abile Ade nel porgermelo, fui io appassionata nel mangiarlo. Solo che anche tua figlia, madre, è donna e progetta. Non voglio crearti dolori nel dirti che da te mi staccai per costruire i miei progetti, ma voglio darti gioia e dirti che i miei progetti sono i tuoi progetti e che sempre unite camminiamo per costruire il futuro dell'universo. Ho ceduto, madre, ma solo davanti a condizioni che hanno imposto queste scelte alla mia volontà. Ho ceduto per costruire il futuro, ma non mi ha chiesto sottomissione a te, ma ha agito affinché io gli camminassi a fianco. Tutta la storia ti racconto, madre, ma tu comprendimi, io sono te stessa che ha abbracciato Ade. La liberazione dall'angoscia ha questo significato. Persefone ha scelto, proprio perché Persefone ha scelto, Demetra è libera dal dolore. Ora, sia Persefone che Demetra possono progettare il nuovo futuro. Non è solo l'affetto di Persefone che riversandosi su Demetra scioglie la sua angoscia, ma è la consapevolezza di Demetra che Persefone sta progettando un futuro e su Persefone si riversa la consapevolezza che Demetra nutrirà quel futuro affinché diventi glorioso. Scelga l'iniziato e non rimpianga le condizioni che lo hanno obbligato a scegliere. Vale le condizioni della scelta l'iniziato che impara ad agire nel mondo in cui vive al fine di ottenere scelte diverse. Che l'iniziato imiti gli dèi nei loro intenti e nei loro progetti e sappia scegliere in qualunque mondo si trovi. C'è sempre un futuro migliore da costruire. Ci sono sempre dei problemi da affrontare. Ci sono sempre delle questioni da risolvere. Questo è il flusso della vita che l'iniziato deve seguire, perché l'iniziato non ha scelta. L'iniziato deve continuamente scegliere, deve continuamente agire nel mondo in cui vive e non si può permettere di separarsi da esso. È il suo vivere per sfida, l'occasione della sua esistenza. Un giorno l'iniziato dovrà mangiare quel chicco di melograno con cui sancire le sue scelte, perché l'iniziato non ha alternativa che proseguire la sua strada. Avanti e indietro per l'iniziato la strada non è ugualmente lunga e ugualmente stretta. L'iniziato può solo andare avanti, variando il presente nel quale vive, qualunque sia la sua iniziazione, qualunque sia il presente in cui vive, qualunque sia la direzione che egli a quel presente imprimerà. E in questo momento ci fermiamo qui per quanto riguarda gli inni omerici, per quanto riguarda gli inni omerici l'inno omerico a Demetra. Andremo avanti prossimamente perché ormai stiamo arrivando verso la fine, alla soluzione delle contraddizioni, per poi leggere la situazione della fine del mito e poi leggersi quelli che sono, e quelli che sono i misteri orfeici, e quella che è la visione cosmologica di Orfeo, degli orfici, e quella che è la visione della vita e la visione escatologica degli orfici. Bene. Sì, mi ha un po' presa effettivamente dal punto di vista delle emozioni questo pezzo, perché in effetti rispecchia un po' la scelta che ho dovuto fare io in questi giorni. Ma succede, sapete. Costruire la vita è un atto di assoluto impegno, significa anche far violenza a se stessi qualche volta. Bene, io comincerei anche a dare il via alle telefonate, nello stesso tempo vi farei anche qualche notizia stampa. Il numero telefonico è il 049 700 700 e 049 700 838. Nel frattempo, se qualcuno vuole telefonare bene, se qualcuno non vuole telefonare meglio, daremo il via a un po' di notizie stampa che sono apparse in questi giorni. Pronto? Oh, bene, è molto dialettica la faccenda, eh? Vediamo un attimino cosa passa la notizia stampa di qualche giorno. Da che parte facciamo? Pronto?
Ciao, sono Leone.
Ciao.
Niente, che avevo sentito che avevi da fare un rito.
Sì?
Non ho capito quando e se puoi venire,
allora,
a casa, semplicemente curioso oppure rispettando i vostri.
Sì, allora, cioè noi mettiamo sempre che le persone andrebbero conosciute prima, cioè che non è strano. Tu non conosci nessuno di noi che abbia già partecipato al rito?
No.
Va bene, allora senti, intanto ti metti in contatto con me, che è 041 93 3185, il mio numero telefonico.
Sì.
Il rito viene tenuto sabato 18 settembre presso il Bosco Sacro di Jesolo.
A Jesolo?
Sì, il Bosco Sacro è sito in via Cagamba, settima traversa.
Va bene,
al limite mi dai un colpo di telefono se decidi di venire, magari ci facciamo una chiacchierata per telefono, ok?
Va bene, benissimo.
Va
bene?
Ciao, arrivederci. Ciao,
ciao. Grazie,
arrivederci. Ok, allora. Sì, effettivamente il giorno 18 teniamo il rito. Ok. Allora, attenti lo stress, uccide sempre di più. Ormai è la causa di un infarto su tre. Noi sappiamo che la pressione che le persone sono costrette a subire, specialmente per quanto riguarda le questioni di lavoro, le questioni di vita o le questioni cui sono sottomesse, sono sempre situazioni che appesantiscono quella che è la vita. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Sono Francesco da Vicenza.
Dimmi tutto.
Vorrei puntualizzare su quello che sulla legge che dovrebbe andare in vigore attraverso il referendum, no? Quelle, tu sai benissimo.
No, la legge è già in vigore, il referendum la abroga.
Esatto. Cioè dovrebbe andare in vigore appunto la legge dell'abrogazione.
È già entrata in vigore.
Ah, sì?
Sì, benissimo. Quello che vogliamo, no, allora, la legge è in vigore, quello che vogliono i referendari è abrogarla, cioè eliminarla.
Bene, bene. Però dicevo una cosa io. La sessualità repressa fa parte di secoli e secoli di indottrinamento, cioè il furore antisessuale.
Beh.
Se tu badi bene, l'animale ha i suoi cicli naturali per la procreazione. L'uomo ha il bellissimo vantaggio che lo fa uomo, di usare il sesso anche per non procreare.
Ti dirò che molti animali usano il sesso anche solo per fare sesso,
Sì, ma
specialmente i primati comunque.
Sì, ecco, grazie, è quello che volevo dirti. Comunque nell'uomo è più evidente questa, e non è a caso che crea fattori di natura molto intima.
Allora, sta attento, Francesco, il problema è che a noi piace così, cioè nel senso che quando c'è l'evoluzione delle specie, i primati ebbero un peso sulla sessualità estremamente forte e fu una linea evolutiva che si scelse. Capisci? Mentre invece altri animali hanno un'altra linea evolutiva, cioè no, danno importanza ad altre, ma a noi esseri umani e primati, perché alla fine sono anche primati, ci piace molto così.
Se sì, tu fai essenzialmente una situazione antropologica o animalista, comunque non è quello che volevo dire. Io volevo fare un confronto di natura quasi medica, anzi medica, perché il rapporto sessuale è salutare, mentre tutte le religioni lo considerano il sesso come il più grande peccato dell'uomo,
sì,
addirittura nel matrimonio considera la castità nei periodi
fertili. È vero, perché le religioni devono costruire la malattia.
Perciò io dico, il problema loro della fertilità, cioè dell'apporto di sperma o operare nel caso della donna nelle tube, non so come si chiama,
vabbè, non è importante,
quelle che nutrono il collo dell'utero, dove che avviene la vera e propria inseminazione dell'ovulo. Ecco, questo diciamo particolare che è essenzialmente umano dimostra che non è questa legge qua.
Allora,
questa legge qua, no?
La legge dice alcune cose un po' particolari e anche pesanti per le donne, non è contro il sesso.
È lì che vuoi arrivare.
Quello che io volevo invece farti capire è questo: recenti scoperte scientifiche, che voglia o non voglia, insomma, loro hanno i laboratori e loro hanno le statistiche, volenti o nolenti. Allora, l'unica guarigione, l'unica possibilità per guarire, per esempio, da un raffreddore è quella di far l'amore.
Esatto.
Allora, se
dice allora, anche il dottor Tonino.
Ah, non so io chi sia.
Sì.
Allora, se il raffreddore è un attacco virale e noi non abbiamo nessun farmaco contro i virus, ma abbiamo proprio lo sviluppo degli anticorpi dentro di noi, no? Ecco, quando ci riusciamo, quando non ci riusciamo si muore. Allora, l'attacco essenzialmente è virale nel raffreddore, però il raffreddore viene bloccato dal fatto di far l'amore. Cosa significa? Significa che far l'amore mette in velocità, mette in attività quelle che sono le nostre forze psichico-energetiche, emozionali, eccetera, che accelerano quello che è lo sviluppo della nostra produzione di anticorpi, che è praticamente un vivere salutare del nostro corpo, della nostra funzione.
Esatto. Ma vedi che io ti dicevo questo. In genere le persone, pare incredibile che siamo già nel terzo millennio, però gran parte delle persone ritiene che le persone sterili, la coppia sterile, non provino appunto tutte queste...
No, niente.
Allora,
nella genealogia è nata...
Non hai capito quel che voglio dire?
Allora, nella genealogia è nata prima Venere e dopo Era.
Benissimo.
Venere
Era
è figlia di Urano ed è la condizione che Urano stabilisce per tutti i figli dei titani. I figli dei titani, per esistere, devono praticare Venere. Dopo di Venere, i figli di titani, e Cronos è un titano, ci sono i figli Era, che Era non è altro che la natura. Era stabilisce delle regole per la natura e stabilisce Ilizia e Ebe. Ilizia è la nascita, ok? Ed Ebe è la giovinezza, cioè la forza sessuale delle persone. Allora, due condizioni che stabilisce Era sono la nascita, perché tutti i figli della natura, come noi pensiamo, cioè animale e vegetale, nascono. E Ebe, che è la maturità sessuale per fare altri figli. Però questo è la stessa, non può prescindere da Venere, che è nata dal cazzo di Urano, e che mentre Cronos tagliava i genitali di Urano, dai genitali di Urano nasce Venere. Per cui neanche era l'essere natura
può prescindere dal piacere della sessualità. Per sì. cui se si prescinde dal piacere della sessualità c'è solo la malattia.
Per incredibile però, questa diciamo sintesi diciamo storico leggendaria che tu hai enumerato adesso, come si dice, pare proprio che già si conoscesse.
No, lo conoscevano molto bene, lo conoscevano. Conoscevano tutto. Il problema è che non sapevano cosa farsene.
Esatto.
Va bene.
Ma è come nel caso diciamo della sterilità accertata, che si sente la necessità di farsi prestare sperma da un estraneo.
Ma guarda che per me le persone
mentre
possono
l'amore diciamo di coppia può benissimo procedere per quel senso che dico io di eros, erotismo, può procedere benissimo, non ci sarà la procreazione, ma la procreazione è assicurata da altri.
L'importante è star bene.
Ecco, bravo.
Ok, ciao.
Io ti dico, c'è proprio vicino a casa mia una coppia che lei è sterile.
E lui dico, è...
Ora hanno 60 su 60 anni, tu li vedi uscire mano sulla mano, innamorati. Quindi vedi, non si perde quella parte bellissima del sesso.
Va bene, go buttate su, carissimo. Ciao, ci sentiamo ancora, sai, ciao, auguri.
No, effettivamente era un discorso che ormai stava un pochino diventando molto vasto, specialmente per le emozioni dell'amico di Francesco. Pronto? Qui c'era un altro imbecille, naturalmente, vabbè. Ai, io cosa ho qui? Io ho una serie di notiziuole, sempre quei ritagli di stampa piccoli per dare notizie enormi, pazzesche, allucinanti. Per esempio, cosa veniamo a sapere? Veniamo a sapere che i fedeli cattolici stanno occupando le chiese, esattamente la chiesa cattolica di Sant'Albert, Westmouth nel Massachusetts, per protestare contro la decisione della diocesi di Boston di accorpare le parrocchie. Indovinate quanti bambini ha stuprato la diocesi di Boston? Pronto? Cazzo, stasera abbiamo uno sviluppo della dialettica che è eccezionale, finalmente i cattolici riescono a esprimere se stessi, ma è il loro livello. Ebbene, i fedeli vogliono anche avviare un'azione legale perché un giudice decida se la Chiesa è proprietà loro o delle diocesi. Cioè, proviamo un attimino a capire sta robetta qua. I fedeli cattolici vogliono sapere se le Chiese appartengono ai fedeli o appartengono alla gerarchia cattolica. Guardate che è una cosa bellissima, eh? Credo che nella storia un fatto del genere non sia mai avvenuto. E questo perché? Perché le gerarchie cattoliche devono vendersi le chiese, devono vendersi le proprietà per pagare i danni a tutti i bambini che hanno stuprato. Provate un po' a rifletterci su questo. Pronto? Oh, che bello, stasera la dialettica cattolica si sta esprimendo, naturalmente andrà tutto in internet, Bene, passiamo a un'altra cosa. Olanda autorizza l'eutanasia sui bambini. Wow, pronto?
Oh, ciao. Ti devo fare solo i complimenti.
Vabbè, grazie, tanto mi ha fatto 3-4 insulti.
Non ti fregatene, non sto ascoltando.
No, ma infatti...
Forza e avanti.
Ok. Ciao. Grazie, ciao. Grazie. Ciao.
Sì, vabbè, intanto grazie Michele. Autorizza l'eutanasia sui bambini. Avete mai visto un bambino con la spina dorsale bifida? Avete mai visto una persona che vive anni nei più atroci e infami dolori che si possono immaginare? Ai cattolici questo piace molto, a loro gli piace tantissimo vedere questa gente che soffre in maniera bestiale, neanche i cavalli lo si consente. Pronto?
Ciao,
Ivano.
Posso darti un saluto?
Grazie.
Non stammi a dire che non ti hai sentito il commento.
Oggi sentivo.
No, stasera.
Anzi, sì, lo sentivo.
Ah, allora. Bene.
Sì, sì, sono. E anche oggi.
Perfetto.
Lascio chi parla gli altri, parlevo altri perché sennò. Mi metto in mezzo e allora rompo il discorso perché era. Francesco
ha toccato, adesso sta preparando un po' di robette, specialmente per Cittadella, una sorpresina che gli stiamo preparando e alcune cosette.
L'ho visto sotto i giornali anche del Veneto.
Avete visto?
Sì.
Grazie.
C'era
Francesco.
Io nominavo una dea, non la dea, la dea Tetia.
Esatto, Tetia, perché? Perché c'era un gruppo di Verona.
Sì.
Che fa rievocazione storica, che faceva riferimento a questa divinità, che sinceramente io non ho mai conosciuto. Adesso vedremo di riuscire a capire, cercherò anch'io di capire.
A meno che non abbia sbagliato.
No, no, anch'io pensavo subito che avesse sbagliato, poi Francesco mi ha confermato che c'era questo gruppo da Verona, che aveva questa immagine.
Sarebbe interessante se ulteriori divinità, no?
Sì, ma anche ulteriori modi di porsi davanti alla vita, capito? In fondo.
Ulteriori, diciamo, simbologie.
Esatto.
Che mi porta a spaziare, diciamo.
Esatto.
Nell'antichità.
Esatto.
Ok,
okay, tutto qua. Grazie, Ivano.
Ciao,
auguri, ciao.
Grazie.
Allora, andiamo avanti con le nostre notizioli. E effettivamente ai cattolici gli piace molto far soffrire i bambini che stanno per morire. E l'Olanda ha autorizzato le eutanasie. Pronto? Cazzerola, che dialettica. Pronto? Oh, ma siamo effettivamente a stasera, è bellissimo, Francesco mi dirà sangue. Bene. E a proposito dell'Olanda, voi sapete che l'Olanda ha mandato anche una nave in giro per il mondo per consentire a quei paesi in cui l'aborto è vietato di poter le donne di quel paese possano abortire. Ebbene, a questa nave è stato vietato l'ormeggio nel Portogallo. Dovremmo fare un discorsetto col Portogallo a suo tempo. Però diciamo così che gli olandesi si sono organizzati anche a questo, cioè davanti al tentativo di distruggere la vita contro i cattolici, bene, esistono delle persone che stanno armando e che si stanno attrezzando per riuscire ad affrontare la vita. Andiamo avanti ancora. Pronto? Oh, i cattolici sono sempre meglio, eh? Ma tanto la decisione che ho preso io sono fatti loro. Il segreto delle formiche, vanno d'accordo fra loro, secondo una ricercatrice dell'Università di Melbourne. Ah, questa ve l'avevo già letto. A Melbourne c'è un formicaio grande 100 km quadrati, è una cosa enorme. Ebbene, il segreto, secondo la ricercatrice dell'Università di Melbourne, Australia, Elisa Sur, il moltiplicarsi a livello mondiale del numero delle formiche dipenderebbe dal modo in cui nel corso degli anni questi insetti hanno mutato il loro carattere. Invece di essere alternativamente aggressive fra loro, hanno deciso di vivere in armonia, invadendo soprattutto le città, dato che le zone rurali creano loro più problemi di sopravvivenza. Cavoli vostri. E questa cosa del mutamento del carattere delle formiche è una cosa che avevo già visto, ma non delle formiche in se stesse, ma di tutti gli animali della natura, è una cosa che avevo già visto all'inizio del mio percorso di stregoneria. Se qualcuno ha pazienza di scaricarsi da internet il libro dell'Anticristo, si troverà un accenno che proprio perché gli uomini devono affrontare la sottomissione imposta dal macellaio di Sodoma e Gomorra e dal patto di Nazareth, ebbene gli esseri della natura hanno fatto dei salti in avanti di anni, anni e anni. Adesso io qui però comincio ad avere un problema. Io ho un sacco di materiale sicuramente, ma non mi vedo arrivare Stefano. E questo è il mio problema più grosso. Io non vedo Stefano arrivare e non so cosa fare in questo momento. Pronto?
Volevo dire, vuoi capire che ripiche fate voi?
Abbassi la radio un pochino per piacere.
Sì. Pronto?
Sì.
Mi senti? Sì, ma io voglio chiederti, a che titolo tu mi chiedi che tipo di riti facciamo? Cioè, l'importante è questo. Certo. Allora, noi prendiamo la Vergine e la sacrifichiamo sopra un altare, pugnalandola nei punti sacri che abbiamo imparato in un obitorio di Germania, vediamo... No, cioè, fammi capire una cosa, noi siamo un'associazione religiosa. E come associazione religiosa abbiamo una visione del mondo e della vita, e questa visione del mondo e della vita la esprimiamo nei nostri riti. Cioè, la qualità del rito, come noi facciamo il rito, è una cosa che appartiene a noi, capisci? Io posso dire alle persone come facciamo il rito, ma quando mi viene chiesto da una persona che non conosco come noi facciamo il rito, non mi piace il tipo di interrogatorio.
Non è un interrogatorio, è solo curiosità, però da quello che mi ha detto, quello che ho sentito, mi sembra di capire che siete una fetta di...
No, noi siamo un'associazione religiosa denominata Federazione Pagana, che è un luogo di culto registrato e depositato in tutte le istituzioni e che si chiama Bosco Sacro a Jesolo. È chiaro? Tutte le istituzioni, dalla questura alla prefettura, al presidente della regione, ai carabinieri di Mestre, alla polizia, cioè dai carabinieri di Jesolo, la polizia di Jesolo, al sindaco di Jesolo, sanno cosa facciamo. È chiaro? È chiaro questo?
Ecco. Allora, questo deve essere assolutamente chiaro, perché non è possibile che un imbecille venga semplicemente a insultare gratuitamente. Visto che è arrivati i sostituti di Stefano, non vedo Stefano, ma vedo delle persone che sembrano i sostituti, chiudo qui la trasmissione e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Ciao ragazzi, io non vi ho mai visti, non vi conosco, ma sono contento che siate arrivati.